Beh, intanto un saluto e un cordiale benvenuto a tutti, specialmente e particolarmente a Don Andrea Gallo.
Siccome non riceverò mai la porpora, e allora tanto è un po' la porpora.
Così mi scrisse qualche settimana fa: caro Don Mario, grazie per l'invito, sono una voce rauca, se vi accontentate. Gesù di Nazareth è scomparso dalla Chiesa. È per noi un grosso privilegio e una bella opportunità poter incontrare e ascoltare, nell'ambito di una Chiesa a più voci, questa voce dal vivo e tutt'altro grande di Don Andrea Gallo, che ringraziamo per aver accolto questo invito. Tutto per noi questa sera. Nel volantino che molti di voi hanno tra le mani si trovano molte notizie di questo prete, straordinariamente uomo, delle sue vicende personali, che continua, nonostante i suoi 82 anni, a lavorare perché questa terra diventi cielo. E anche nel sito San Benedetto Org potrete attingere interessanti notizie delle cose che ha fatto e della sua comunità, San Benedetto al Porto. Da più di 50 anni Don Andrea è impegnato a Genova nel sociale, il più degradato, ma pochi fino a qualche tempo fa ne erano a conoscenza. Negli ultimi tempi, in media, attraverso il suo ultimo libro, Così in terra come in cielo, l'hanno portato alla ribalta e alla conoscenza dei più disinformati. Pur avendo sempre fatto un sacco di cose e scritto parecchio, questo libro, letteralmente divorato anche da alcuni di voi, l'ha reso più popolare e stasera è qui con noi in carne ed ossa a dirci: se vi sento, lo dico non per essere contro la mia Chiesa, ma per amore di essa. Fanno scandalo le mie posizioni fin quando non ci si rende conto che si attengono al messaggio di Gesù. E racconta Don Andrea che un giorno, interpellato da un cardinale, che gli chiese se leggesse i Vangeli e quanti fossero, rispose: quattro, ma ne ho un quinto, quello secondo De André. E allora ci poniamo subito in ascolto, curiosi di scoprire e di sentire, sotto la veste del prete, il grande cuore dell'uomo Andrea. E giro in interrogativo l'affermazione: Gesù di Nazareth è scomparso dalla Chiesa. Perché, secondo te? Buona serata e buon ascolto.
Pronto, si sente. sì o no?
Sì, sì.
Mi boicottano perché io se mi cade la dico sicuramente c'è qualcuno della dico, vedrai che prima o poi lo sposta. Cosa c'entro io e tante sono pericolose, non funziona per me, non funziona. Vabbè, io cercherò di va bene adesso purtroppo io bisogno muovermi, se non mi muovo che c'è uno scalino. Pensate che ogni tanto, poi magari lo metto in ordine, ogni tanto la mia salute veramente non regge. A volte lo faccio anche così. Invitato, quando manca qualche ora la mattina dico guarda, telefonate. Insomma, volevo farvi uno scherzo, la prete, dico ma fatti cosa vanno a questo paese, dove è questo paese? Allora, ma no, pensa che cosa avrei perso. Prima di tutto sono contento, è una chiesa mi ha detto questo, no? Che finalmente c'è un prete, perché io non è che sono prete ordinato da 50 anni, ma sono mezzo. E allora c'è un prete che poi è Don Mario e mezzo, quindi io stasera avete un'aggiunta, un prete e mezzo. Quindi vi vorrei abbracciare tutti, ma cos'è possibile che veni, togliti dai piedi, passano queste foto, vai alla questura, vieni alla questura, c'è una tassa. Mi dà fastidio, mi dà fastidio. Certo che vorrei abbracciarvi tutti, le donne, gli uomini, i bambini, c'è qualche bambino, adesso un periodo mi vengono a trovare anche i bambini, una scuola di terza elementare, le maestre, voglio venirsi a trovare, ma lasciato di merda, questi bambini abbiamo giocato, 23 bambini di terza elementare, e allora a un certo momento avevano le domande scritte, sai i foglietti, e allora arrivavano lì, e tu allora, e dice, don, quando è che sei fatto don? E allora, chi sono i drogati? Chi sono, l'ultima? Beh, mi ha lasciato. Io che sono cittadino italiano, mi dice, l'hai mai letto l'articolo 2 e 3 della Costituzione? Terza elementare. Allora ancora una speranza. Ora, la domanda che ha fatto Guido Mario è chiaro che Gesù ha lasciato la chiesa. Non è vera. Ve la racconto, cominciamo con una barzelletta. Nel senso che voi sapete che nella nostra Santa Madre Chiesa il dogma della Santissima Trinità è il massimo. Padre, figlio, un altro fotografo, ma allora li hai pagati tutti tu. Dai, fai la fotografia, poi porta via le balle, basta. Oh, guarda, fatela pagare perché è importante. Ecco. E mi interrompo. Questo vaso qui, dov'è? Robby? Ecco, togli il vaso qua. Eh sì, perché cammino, vinciamo. Se vado per terra qualcuno mi tirerà su. Ecco, io bisogno di camminare, ecco, basta. A un certo momento, padre, figlio, Spirito Santo, no? Eh sì, è l'amore, il centro, il padre, con lo Spirito, è lo Santo. L'estate scorsa, all'inizio dell'estate, sono lì, lo Spirito Santo, che è quello che parla di più, dice padre, padre, figlio, dice andiamo un po' sulla terra. Rimango un po' lì, dice io vorrei andare a vedere, sono affascinato dall'Africa. Porca miseria, dico. E il padre dice però, ma guarda un po', e io quasi quasi andrei, mi hanno detto che sul pianeta Terra c'è il paradiso delle Seychelles, no? Dove va? E io ho qui il paradiso, non capisco perché i miei figli e le mie figlie vogliono andare al paradiso delle Seychelles. Paradiso, ma io vado a vedere se Seychelles, e Gesù è lì. Fermo, zitto. E il padre dice, e tu dove vai? E io sono già stato 2000 anni fa, ormai più dove vado? Ma no, che figura facciamo, io vado, lo Spirito va, ma che amore è, lontano. Allora si ferma Gesù, sempre obbediente, al Padre. E beh, vado anch'io. Oh, dove vai? A Roma. E a Roma? A Roma. E dove vai a Roma? In Vaticano. In Vaticano, gli dice il Padre lo Spirito. Sì, Padre Spirito, non ci sono mai stato. Allora un grazie veramente grande, penso che sia indispensabile prima di tutto una presentazione, che dici chi è questo prete? Ve l'hanno già detto che sono un vecchio, tre bambini, quindi a un certo momento, oh, io ce ne ho sul genitore, che qua sa meno di me, però c'è, stasera ce n'è un altro che sa ancora meno di me e di lui. Quindi posso perdere una presentazione. Dunque io sono stato marinaio, a 15 anni meno un mese ero già marina, potete immaginare come ci avevano educato bene, il regime clerico fascista. Io sono del 28, l'asse Roma, Berlino, Tokyo, conquistiamo il mondo, io ero al nautico e a 15 anni dovevamo conquistare. Via. Io mi ricordo, a proposito, tanto, poi, purtroppo poi mi vengono a mente mentre parlo. Una volta nel vento mi avevano chiamato dove c'è stato quella polemica del crocifisso, no? Che un professore o chi aveva tolto il crocifisso. Ah, qui meno male che c'è il crocifisso, si può parlare, no? Meno male. In genere dove vado? A questo punto mi chiamano, io ero lì, oh, mi hanno chiamato Don Gallo, cosa dice? Allora lei cosa dice? Bisogna togliere, non togliere. Mi sa che la Chiesa è già da tempo dove ha tolto. Io sono del 28, del 29 abbiamo i Patri Lateranensi, questa nostra Chiesa, la Chiesa di Dio, i figli di Dio, le figlie di Dio. A un certo momento io avevo nelle mie classi, dalle elementari, prima all'asilo, poi elementari, su fino all'autico, c'era il crocifisso nell'aula scolastica. A destra Sua Maestà l'Imperatore Vittorio Emanuele III, alla sinistra Sua Eccellenza Benito Mussolini, e dico la Chiesa doveva già toglierlo allora, perché cosa ci faceva quello lì in mezzo? Vi rendete conto, Gesù in mezzo? Una volta un vecchio prete, io anche degli amici, mi dice, no, Carlo, non hai capito, la Chiesa l'aveva messo lì allora, perché era Gesù tra i ladroni. Presentazione, potete immaginare, poi divento partigiano. Come facevo? Poi ve lo dirò come. Ve lo dirò come. Quindi andiamo un salto avanti, prima la presentazione, poi riprendiamo, che è uno dei miei punti della conversione, quello lì. La mia famiglia povera, mio papà era un cantoniere delle ferrovie, più che palla allora, più che palla. A un certo momento incontro i salesiani di Don Bosco, che avevo sì e no 18 anni. Dico, ma guarda, che rapporto che hanno questi educatori con i ragazzi. A me che mi hanno rovinato, sento, devo difendermi ancora adesso, Avete capito? Quando poi via via andavo avanti, ma come mai la mia chiesa, il mio parroco, i miei preti, il mio vescovo, il mio papa non mi diceva, guarda che quella è una dittatura, una fascista, maledetta, guarda che porta alla rovina, come mai non me l'ha mai detto? Quindi quando io cominciavo a capire, a maturare, a crescere, ad ogni modo mi dava Don Bosco, l'eco Don Bosco, primo, gioventù povera abbandonata. Sui campi, comincia su un prato, ha letto tre appinate a Torino, a proposito di sicurezza e legalità. Se leggete la biografia di Don Bosco, tutte le sere lui andava a trovare le famiglie povere, tornava, capitale del Reno Sabaudo, capitava tutte le sere, ora corso la vita. Lo fermavano? Non ha mai fatto crociate, ronde di qui, ronde di là, cercava di rispondere, venite, facciamo l'oratorio, cominciamo, poi sono venuti i laboratori e via via. E allora Don Bosco, e Don Bosco mi hanno dato Gesù, l'incontro con Gesù, come mai nella chiesa? Perché hanno perso il biglietto da visita, funziona, è così, a me non può bene, non mi incambio qui, funziona, adesso facciamo. Poi balliamo stasera, si può ballare questa chiesa dopo? No, dove eravamo arrivati? Dove? E come io l'incontro con Gesù a 19 anni, praticamente come succede, avviene, vedi su a me, e si dà il biglietto da visita, lo scambio il biglietto da visita, no? E io ho il biglietto da visita. Se uno non vuole perdere Gesù, deve guardare il suo biglietto da visita. Non scrivi cavaliere grande ufficiale, no, non c'è scritto. No, il biglietto da visita di Gesù, che te lo dà se lo vuoi, non vuole obbligare nessuno. Io una volta ero in un museo con un prete bravo, un biologo, mi dice, vedi quella porta lì, e davanti alla porta c'è Gesù, nostra figura, guarda bene la porta. E dice, guarda, cos'è? È una porta, continua, ma dai, guarda bene la porta. e guarda bene e dagliela una porta, professore, dico una porta, guarda bene quella porta, in genere le porte hanno, come si chiama, la serratura, non c'è. E Gesù che passa, che bussa, ma si apre da dentro, se non apri, Gesù continua a bussare, ai vescovi, ai cardinali, ai papi, a ciascuno di noi, ad ogni modo quella volta mi chiedo la visita, sono venuto per servire e non per essere servito. E allora tutte le volte io mi alzo, cerco di servire e basta. Fratelli, chi serve? Seguo i miei fratelli, le mie sorelle. Voi vedrete su questo punto, lo tocchiamo, ci sono provato una volta in una villa, a un certo momento. No. Allora, finisce il noviziato, tutto bene. Io ero il più vecchio, perché se entravo al noviziato a 16 anni, io ormai ne avevo 20, cosa devo fare? Sono entrato nel 48 e quindi ne avevo 20, 28. E allora tutto bene, faccio bene, no? Contento, vado avanti, l'educazione, meno male che avevamo un maestro. Fa la breve. Eravamo a Varazze, finisce il noviziato, dove va a salutare? A Mariosia, il Santo Dio. La Masina Maria, Auxiliatrice, le camerette di Don Bosco, guardò, tutti, gioiosi, pieni. Mi ricordo di lì nasce la mia profezia. Un vecchio prete, addirittura era una reliquia, considerato una reliquia perché siamo 50 anni fa e più, no? Del 48. Lui era già vecchio ed era, Don Bosco è morto nell'88, quel prete, professore, valsalice, autore di libri, pedagogia, eccetera, quindi era conosciuto, oltretutto era una reliquia, è conosciuto Don Bosco in quarta e quinta sinasio. Allora lui tutti attorno, padre ci dica com'era Don Bosco, quel giorno, e lui ci raccontava, alla fine com'è di frase c'è, si congeda. E allora ci si congeda bene, allora si va da questo bel prete alto col tricorno, eccetera, con la mantellina come usa a Torino, eccetera, così a un certo momento si dice, oh, come ti chiami? E arrivo io l'ultimo, come ti chiami? Io che dopo un anno preciso, il noviziato è 365 giorni. Non più uno, non meno, meno uno, meno niente. A un certo momento sommessamente in chiedi il calo davanti a questo uomo. Lui mezzo sordo, come i vecchi, come me, che sono già mezzo sordo, eccetera. Come? Allora io, chiedi, no, marinare, partiva, chiedi il calo! E allora mi sembra di vederlo. E quindi inizia, dico, questa sarà la mia strada. Mi guarda, mi guarda. Non sarai mai papa. Perché dire pappagallo sarebbe talmente disdicevole per la chiesa. Allora era Papa Pacello. Un'altra per dire via via in questa carriera, eccetera, eccetera, potete immaginare la mia fama. È una cattiva fama. All'inizio, tanto poi finisce la presentazione, a un certo momento, sarà 10 anni fa, dov'è? Vedo qui qualcuno del SER, devo accompagnare un tossico a Milano per una visita particolare. Allora io vado, era d'estate, e io metto solo il colletto quando vado in pubblico, per sapere che sono ancora nella chiesa. E io ho avuto 5 cardinali, l'ultimo, 5, Magliasco, presidente della CEI, nessuno mi ha mai comunicato, e loro lì sono proprio bravi, sono buoni. Allora io vado a Torino, finiamo, andiamo alla centrale, saliamo sul treno, scompartimento, no, quelli ancora così, e sarà 10 o 15. Non c'è 15 anni fa, e c'è due signori, un signore, cioè, io mi metto qui, non c'è no il colletto quando vado in giro, ma anzi mi leggevo la Gazzetta dello Sport, c'era il Giro di Francia, mi piace il ciclismo, eccetera, io ho Giro Barba, di qualcun anziano come me, coppi, via, a un certo momento me ne sto lì, e dopo 2 chilometri il mio compagno, oh, dorme, questo mi dice, io mi dico, a un certo momento va via, questo signore sceglie. Questo signore, ecco, parla del tema della tosse di pendente. Qui sarà 15 anni. Cosa, in che modo parla? Queste ragazze e ragazzi che rovinano le famiglie, vergogna, vergogna, senza sapere che problematiche c'è dentro, di sofferenza. Via, dove li mandiamo in un campo di concentramento, bisogna mandare e bastonare, e io li dico. Mi sembra dopo Voghera, più avanti, una delle signore fa, e pensare a Genova c'è un prete che la droga gliela dà. Ma poi la vedo. E io lì cosa dico? No? L'altro signore, un prete, la droga, ma siamo mai? Ma che vergogna, ma è qui, ma la conosce? No, la conosce la mia vicina del pianerotto, una donna che va sempre in chiesa, fa la comunione tutti i giorni, è brava, anzi aspetti che guardo nella borsa perché abbiamo il nome, perché raccogliamo le firme, perché scriviamo al vescovo, cioè, allora finalmente ravata in questa borsa, eccetera, si dice ravata da voi, cioè guarda, allora si mette gli occhiali e dice, signora, guardi, si chiama, io insieme sia lì vicino al porto, si chiama Don Andrea Gallo. Io che sono lì mi alzo in piedi e dico, la Madonna! Oh, e lei mi dice, oh signore, anche lei è di Genova. No, io sono Don Gallo. Reverendo, e mi dava il reverendo. Allora vi rendete conto, quindi adesso avete capito, ecco a voi Don Gallo, proprio direi, a questo punto. Vedi che Gesù, poi vedrai che ti dirò qualche volta che Gesù, lo Spirito Santo è entrato in Vaticano, anche tra i vescovi. C'è una prova inconfondibile che probabilmente noi cristiani cattolici non abbiamo manco letta. Poi arriva, vedrai. A un certo momento, ecco che, avete qui un altro libro, si chiama Angelicamente Anarchico, non è mia la definizione, era da Costanzo Sciotta anni anni fa, c'era un grande regista argentino, che bello, e alla fine Costanzo dice, lei maestro come si definirebbe? Angelicamente anarchico. Allora mi è piaciuto, e allora ogni tanto l'avevo ripetuto, poi tanti quando hanno fatto il libro ci hanno scritto, angelicamente, non vero perché non sono un peccatore, altro. È peccato, è questo bisogno di cadere, e chiedere aiuto al compare, sorelle, fratelli, a tutti, al padre, e allora si ricomincia. Tra l'altro mio amico Eri De Luca ha scoperto tramite uno scrittore turco, voi conoscete il Don Chisciotte del Cervantes, suo grande capolavoro, normalmente che tutti quando dico Don Chisciotte è un Don Chisciotte, un po' di e no! Eri De Luca ha scoperto con questo scrittore turco che il Don Chisciotte è l'invincibile. Che nonostante tutte le sconfitte si rialza. Questo è l'essere umano, non abbassa mai la terra. Quindi, angelicamente perché seguendo Gesù, assolutamente la non violenza. Lo toccheremo, se vedo stare attenti, il tema della pace, Papa Giovanni con la pace interna. Qui ho commentato la pace interna con la Fernanda Pivani. Lei che era una brava latinista, mi diceva traduci tu perché tu sei brava, io lo dicevo, ecco, la non violenza, vi rendete conto? La non violenza, guardate che ormai c'è una svolta epocale. E dove è partita la svolta? Io penso, io ho fatto la lotta armata, no, i partigiani, anche se avevamo magari il rosario in casa, anche se in quel momento la Chiesa aveva capito che aveva bisogno dei partigiani cattolici. A un certo momento, cioè quindi tutte le rivoluzioni, vedendo il macchina con Don Mario, mi parlava che è stata Manava, conosco molto bene, San Benissimo, conosco tutti, vengano a trovare, non è che perché io il mondo, anche se noi come comunità abbiamo una comunità da 17 anni, Santo Domingo e anche San Salvatore di Bahia. Quindi i ragazzi tossicomani hanno fatto la vera cooperazione internazionale. Quindi Don Giudona, nella selva La Candona del 90-94, mentre io ho conosciuto i guerriglieri del suo comandante Marcos, basta le avete sulle armi. Perché si chiamano subcomandanti? Perché chi conta è il villaggio, la gente, la partecipazione, l'attenzione. Allora sì, andiamo alla città del Messico a capitare, disarmati. O più di 1 milione. Poi dopo sono qualche anno sono seguiti dai sentieri del Brasile. Dove vanno? A Brasile, disarmati. Davanti al potere, più di 1 milione. Non conoscete, non lo dicono mai, sono migliaia le cooperative agricole dell'India, fondate dal primo discepolo di Gandhi, che ormai era nell'eremo, E all'assassino di Gandhi, lui scende dall'eremo e dice: cerchiamo di praticare quello che diceva Gandhi. E comincia cooperative, capite che bastava un trattore per 5 cascine, e via via, collaborazione. Burkina Faso, Angola, Mozambico, c'è ancora un grande segnale in questa terra. Anarchico, non perché sono iscritto, non ce l'ho la testa, anche se la federazione anarchica manda le riviste. Anarchico, non so se avete visto qualche volta il nostro attore genovese, Gilberto Gobbi, no? Gobbi, quando dice che vede qualcosa non fa, e dice quell'espressione che è genovese ma che è intraducibile, quando fa, e dice: beh, è successo per chi vede questa cosa che è successa, gli racconta, e vede il scipunte fonda, cioè dove vedo un piccolo sorpruso, immediatamente mi reagisco, sto subito dalla parte, poi vediamo, e quindi sono venuto, quindi non sono né un poeta, né un musicista, né un cantante, né un conferenziere, tantomeno né un intellettuale. Io sono venuto qui contento, adesso che vi vedo, e penso a tanti inviti. L'altro giorno insistentemente, il Rotary di Salerno. E dico, i Rotary che sono, non sapevo, ma sono i più ricchi del paese. E cosa tu devi vada a dire? Va bene. I Lions di Cuneo. Io non ci vado, non mi piace andare più nelle tette, mi piace più andare per le strade. Anzi, una volta mi ha detto: lei dove si è laureato Don Gallo? All'università della strada. E basta. E quindi dove c'è un sorpruso? Sono venuto per cantare, per la libertà, per la giustizia, per la pace, per la democrazia. Io comincio ad andare a scuola, non c'è democrazia, niente. Dobbiamo arrivare fino al 25 aprile. Quindi quando vedo a proposito di questi revisionisti, io non ho mai incontrato pace, penso non aver perso niente. Toccheremo forse anche questo punto. Quindi direi questo punto proprio di incamminare e di incamminarmi. Io so che nella mia vita corro due rischi. Dottore, primo rischio. Il primo rischio è diventare matto. Ma che bello. Pensate che per De André la follia è l'espressione massima della libertà. Cioè sei fuori dal potere, qualunque potere. Dal padre, dalla madre, dall'assistente, dal medico, poi c'è la, poi vediamo. Ecco, lo diciamo subito. Siccome il tema di questi tempi è legalità, e vogliamo legalità e l'ordine, i manicomi nostri italiani, lasciamo stare gli altri, per secoli legali, prendiamo anche gli ultimi 550 anni. Che cos'era il manicomio? Il cosiddetto ospedale psichiatrico. Io ho conosciuto Franco Basaglia, mio amico, e la vedo alla Ungara quante volte insieme. Franco è 13 anni che è all'Università di Venezia, borghese di Venezia, poi un bel giorno dice al barone, al suo professore: ma che cosa ci stiamo a fare noi qui? Analizzavano, allora c'è, cioè, schizofrenico, catalogato, schizofrenico, paranoico, altre parole, pericoloso, autorizziamo il ricovero e manicomio. Che significava? Franco glielo grida, condanna a morte civile, lenta. Credetelo. Ed era legale. Dovremmo toccare, quindi siamo attenti alla parola legalità. Anzi, mettiamo subito proprio davanti a Gesù. Io sono pronto a affrontare qualunque tema delle illegalità, della criminalità, cosiddetto micro, che poi finisce che va a colpire. Se prima di tutti, dove cominciamo a parlare di legalità, diciamo, siamo tutti d'accordo che la prima illegalità davanti a Gesù, che la prima illegalità è chi è in povertà e miseria, senza lavoro, precario, ammalato, abbandonato, senza strutture, quella è la prima illegalità. Con Don Lorenzo, priore di Barbiana, quando gli dicevo: cos'è la politica, Don Lorenzo? La politica, gli dicevo, è uscire tutti insieme dai problemi, con una peculiarità: partire dai più poveri. Quando incontrate un politico, se non fa così vuol dire che non risponde veramente ai suoi doveri. Quindi avete visto noi, la nostra comunità, 40 anni. Quando io poi dai salesiani, troppo stretto, professorino, eccetera, vado in diocesi, chiedo addirittura, il primo cardinale era Monsignor Siri, principe della Chiesa, non so, chissà quante volte si è pentito di avermi accolto in diocesi. Vieni, figliolo, vieni, vieni. Cosa non gli ho fatto passare? Ed ero al Carmine, proprio vicino al centro storico, e lì dove Andrea una volta mi dice: ma cosa ci fai in sacrestia? Vieni, 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 che i preti devono andare per le strade, incontrare, e questo, e questo, e questo. Ecco, vicino alla mia parrocchia del Carmine a Genova, a 200 metri, c'è la via del campo. E lì ho cominciato la mia università. Non vi dico le carceri, non vi dico i manicomi. Io andavo sempre a trovare, seguiamo ancora adesso alcune vecchie, io andavo, era per esempio il padiglione 17 di Cogoletto, provincia di Savona, uno dei manicomi provinciali, c'era un padiglione, c'erano 70 donne, quando arrivavo, allora ero andata là, era il periodo che vedevano la televisione Papa Giovanni, no? Era quel periodo 62, se, a un certo momento 65, come arrivo con una delle fiancate per l'incontro, donne, era arrivato Papa Giovanni! Oh, porca miseria, tutto attorno, non mi dico. Il professore mi ha detto: guarda, se non vai sul tavolo, se vai ai tavoli del repertorio e non dai la benedizione di Papa Giovanni, non vi dico, per me sono pisciato addosso, perché... allora io là così, aiutare i nostri nomi e nomi, con 70 malati. Benedica la vostra onnipotente Padre Fio, mi ha detto: devi venire tutte le settimane. E allora vi rendete conto che il nostro è come un grande film e la colonna sonora è appunto, come ha detto Don Mario, la musica, la poesia, la poesia di Don Andrea. Questo è il punto fondamentale, la poesia di Don Andrea. Quindi, per raccontare, e cos'è se non è tutto quello che è Don Andrea? Io che ho conosciuto tutta l'opera di Andrea a due binari. Il primo, l'ansia della giustizia sociale, lui borghese. Secondo, un nuovo mondo. Un nuovo mondo è possibile. Qual è la sintesi del Vangelo? Correggi, il vostro parco certamente un po' di teologia meglio di me la conosco. La sintesi del Vangelo detta dalle regole, che il cristiano cammina sempre in direzione ostinata e contraria. Altrimenti che cristiano è? Sempre lì dire ame, 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 che vuol dire così sia. Non è possibile. E allora ecco che vedete che ci vuole a dire questo primo. Vi dicevo, diventa armato Cristo. Ma non per tutte le tragedie che devo affrontare, situazioni, ma perché ormai da parecchi anni nella nostra città, nei nostri paesi, dal nord al centro soprattutto, anche al sud, in fondo delle città, ho visto nascere l'indifferenza. È triste, una volta l'ho detto al cardinale Tamani, Eminenza c'era un buon rapporto, l'attuale arcivescovo di Milano, Eminenza! Lui faceva le domande a me, ogni tanto le faceva a lui, Eminenza! Quanti sono i vice capitani per carità? Fai catechismo? Sì, quanti sono? 7, lei che conta qualcosa a Roma, dica che aggiungono uno. L'ottavo, l'indifferente, lo scriveva Antonio Gramsci, del 17, del 17, del 17. Odio, lui diceva, non voler la morte, per dire l'atteggiamento, odio l'indifferente, odio. Chi non partecipa, chi alla mattina dice cosa posso fare in casa, per la mia gente, la mia famiglia, i rapporti con la morte, cosa posso fare per i figli, nel condominio, cosa posso fare, nel quartiere, e via, 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 per il bene comune. Questo è il punto. E allora lo porto, se lo metto. Ho visto una mostra, io non lo conoscevo, un grande ceramista, presenta la sua mostra a Savona e a Cagliari. E io arrivo lì e vedo che presenta la mostra e dice, e la sua mostra è tutta incentrata appunto sul sacro e profano, eccetera. 7 peccati, 7 vizi più uno, l'indifferenza, come dice Don Gallo, infatti come mi devo citare anche tre volte. A questo punto qualcuno quindi l'indifferenza, perché come uomo come cristiano, come presbitero, prete, come coordinatore di comunità, la mia coscienza sarebbe salva. Poi ho tanti amici psichiatri, poi mi piace fare un po' il male, sai? Lo dicono tutti a te, non fare mezzo male, quindi se sono del tutto indifferente. Il secondo rischio, e lo volete anche voi, se volete essere donne, uomini, scoprire la vostra identità, il rischio, attenti bene, di non concedere a chiunque incontro, chiunque, il diritto alla non sofferenza e il diritto al piacere. A proposito di questa tragedia della pedofilia, io ancora in questi giorni ho detto, io ho 40 anni, una crisi, più di 40 anni. Allora, sì, giustizia per le vittime, giustizia nei confronti di Dio, giustizia nei confronti di Dio. Però, cari signori vescovi, cara Chiesa, dovete scoprire a un certo momento che cosa significa l'educazione sessuale. Altrimenti la gente non si rapporta, i ragazzi come nascono, e anche preti che patiscono terribilmente e diventano esteri, si buttano nel potere, nel carrierismo, nei soldi, perché non sono educati. Aiutiamoli, guardate che la sessualità è un dono di Dio, la sessualità è immensa, i sentimenti, e dovete affrontare, uno degli aspetti è il celibato obbligatorio, uno degli aspetti è il ruolo della donna nella Chiesa. È possibile che la donna nella Chiesa non deve contare un cazzo? Ma non è possibile, la maternità, pensate, chi è, tu correggimi come teologo, chi è chi sono le prime prete, diciamo così, cioè chi è il prete annuncia la risurrezione quando è risorto, chi sceglie, mica quei tartarlucchi lì degli apostoli, dei pescatori, dice se a me non mi fido mica di Pietro, Andrea, cioè. Chi chiama? Maddalena e le altre, andate voi a annunciare la risurrezione, a chi? A chi? Ai discepoli, pensate che in quel periodo lì, in Palestina, le donne non contavano manco la loro testimonianza in tribunale. Gesù li manda. Avrei da raccontare le parte lì. Quindi, se invece io veramente, secondo rischio, sarebbe il mio fallimento. Fallimento, concedere il diritto, il rischio di non concedere il diritto. E l'educazione sessuale, mi ricordo, l'ultima battuta. Io sono ordinato nel 59. Pensate che educazione sessuale. Dice il professore, fra due mesi siete preti. Ha detto all'oratorio, comincerete a confessare i ragazzini, le ragazzine. Dovete essere prudenti. Qualche domanda bisogna fare. Va bene. Allora, pensa che noi eravamo 24 nazioni rappresentate. Tutta gente dai 25 ai 35. Pronti lì all'Ateneo e Salesiani di Don Bosco. Io tra l'altro mi vengo un incubi di notte. Era mio compagno l'attuale Cardinal Bertone. Delle volte di notte mi viene a bestemmiare, mi viene a me. Oddio mio, dico, ma dimmi un po', Padre Eterno benedetto. Ho dato tutti gli esami che ha dato Bertone, ma sempre promosso da 18 a 30 lode. Questo qui è Cardinale Segretario di Stato, io conto proprio niente, vince. E il Signore non risponde sì, perché è vero che l'obbedienza non è più la virtù, come diceva Don Lorenzo Pirani, ma l'umiltà sì. Pensate solo a Gesù, ecco, basta poi fare riferimento. Quindi vado via un po' veloce. E quindi, allora, la prima domanda dovete dire, ti tocchi? Anche lì gli studenti non farsi vedere, tutta la gente già. Seconda domanda. Se alla prima domanda rispondono affermativamente, seconda domanda. Allora tutti attenti, sai, poi nasce l'omertà, la paura, ci andiamo a vedere la scuola, la formazione. A un certo momento, quando ti tocchi, caro ragazzo, ragazzina, o ragazzina, quando ti tocchi, provi piacere. Se rispondi, sembra di vedere il professore di morale, se risponde affermativamente, è peccato. Io che già allora ho obiezione. Cosa c'è? Il diacono Gabriel lo sappiamo. E dico, ma scusi professore, 4 anni che siamo qua, cerchiamo di capire l'essenza del peccato, nel profondo, è odio contro Dio, e non volere Dio. Ora dico, se uno si tocca un po' le palle e prova un po' il piacere che sia peccato, sarai chiamato dal retorno magnifico. Oh, povera me. E meno male che c'era un lettore usato, Don Brusco, ma tanto bravo, e dice, deve aver pazienza. La chiesa va lenta, dico, ma va lento o va indietro? Insomma, già allora. E allora ecco che vi dicevo questo punto fondamentale. Ecco qui. E allora a questo punto, vede, il primo punto che mi capita è proprio questo, che l'8 settembre del 43 la nostra famiglia, gli ho detto a Teta Marcia una volta, tu che hai studiato le Salesiani, ti ricordi qualche docente di teologia? Dice, io ho insegnato 20 anni alla facoltà di Venegorno, magari qualche confratello salesiano, professore. Dico, guarda, non mi ricordo nessuno, mangiamo tante di quelle zuppe che solo Dio lo sa. Io so che dovevo dare l'esame, zuppe, tolto 1, 2 lati. E dice, però, io avevo un buon rapporto. Eminenza, dico, dice, io avevo mandato veramente un insegnante, una docente. E fatti conto, se i salesiani c'era una donna bisogna di com'era ancora allora. Ti dico, ma Eminenza, lei è una donna che mi ha dato l'essenza del Vangelo ancora oggi, che va avanti. E allora lui incuriosito, chi è questa dottore, era questa donna? Era magari una suora, ma non una donna, non una suora, una mamma, eccetera, eccetera. Chi era? La mia mamma, terza elementare, l'essenza del Vangelo, la disponibilità, la corresponsabilità, la condivisione, l'ascolto, il dialogo. Io andavo a trovarla una volta alla settimana, è vissuta fino a 99 anni e mezzo, lucidissima. Mamma al tema era gli anni 94, è morta nel 94, c'erano i primi marocchini, io arrivavo per scherzare, ma lei si veniva la televisione, tu è arrivato il quarto canale, quando c'era 2 canali la televisione, arrivavo io a casa, spegnevo e dicevo, è arrivato il 3° canale. E una volta dico, mamma, scoppiavo, cosa ne facciamo con questi marocchini che vengono a rompere le mazze? E poi dai, qui, là ci mancano loro, si chiama casa loro, e lei zitto, dopo un po' che fa, terza elementare. Tu che hai studiato greco e latino, da dove vengo? Mamma, non mi far fare di dove vengo, dimmelo tu, beh, da lontano, da lontano. Tu che hai studiato greco e latino, perché vengo da lontano? E dai, dimmelo tu, hanno fame. E io ancora, ma abbiamo già tanti disoccupati, poveri, e i barboni, e lei con un dito, mia mamma era alta. Cosa fai con quel dito? Noi garantiti, diceva, garantiti, aveva una pensione, pensate di un vero dietro, garantiti, e lei sobria, questa dote del cristiano, la sobrietà, cioè prima di tutto usare, distribuire agli altri, si può pure fare. E questo è il cristianesimo. E allora tanto a vedere, vedete che il mondo va a ramengo. Il pianeta Terra è come un grande missile che va a velocità supersonica, senza pilota. Siamo ancora a tempo. Padre Ernesto Balducci, mio grande maestro amico, che è morto prima del 2000, diceva 3 contraddizioni del terzo millennio. Prima, la minaccia ecologica. Avete visto a Copenaghen pochi mesi fa, flop completo. Se ne sbatte le balle il capitalismo, il neoliberismo, avanti, distruzione. Seconda contraddizione, l'Occidente è cristiano. Io quando sento le discussioni che volevano mettere allo statuto dell'Europa, le radici cristiane, e si battono papi, ma quale radici? Voi che siete qui in campagna. Quando vedete un albero che a un certo momento perde le foglie, in mezzo secolo, qui e là, cosa dite? Ma questo qui che radici ha ormai? La nostra Chiesa, nel suo comportamento, ci mettiamo tutti, noi tutti siamo qui. E certo che le responsabilità dei pastori sono tante. E mettiamo che abbiamo le radici cristiane, facciamo finta di niente, non diciamo che siamo cristiani. Tanto Santo Benedetto no, e Santo Benedetto non fulmina nessuno. Non lo diciamo a Neovani. Vedi dove imparare, dai grandi, dai piccoli. Mio padre mi diceva, se uno vuole essere, si dichiara ebreo e legge la Torah, i testi del loro popolo, e non è accogliente, non dica che è il santo perché. Un islamico, se legge le prime sure di Maometto del profeta, del 600, e si dichiara islamico, non è accogliente, non dica che è islamico. Cristiano, guarda me, lui è ebreo, col vostro nuovo testamento, con Gesù, se non siete accoglienti, non dite che siete cristiani. E tutti adesso sono cristiani. Tutti, poi soprattutto i politici, l'8 del 1000, i soldi alla scuola cattolica, dov'è la scuola cattolica? Scuola cattolica in Don Bosco, San Giovanni Battista della Salle, nel 1500, Calassanzio, e ancora alcuni ordini riprendono, e la scuola cattolica dei cristiani vuol dire che vanno a fare scuola dove i bambini non hanno la scuola. Questa è la scuola dei cristiani. Come Don Bosco, dove ha mai iniziato ad accogliere tutti i poveri? Battista della Sarri in Francia, 700, lo chiamavano l'Académie Française, Le Saint-Johan, e i suoi fratelli cristiani, Le Saint-Johan. Perché? Perché andando per le campagne, dove tutti non sapevano né leggere né scrivere, essendo da farti conto la storia, la geografia. Perché le scuole che c'erano in qualche capoluogo insegnavano tutti ancora in latino, ormai nelle campagne da anni sparava il patois. Battista della Salve impara il patois, come i missionari che sono andati imparavano nei villaggi in Africa la lingua del luogo, i dialetti per imparare. Vi rendete conto quindi l'importanza? Quindi attenti bene a scuola cattolica. Per esempio, una scuola cattolica non potrebbe esistere se la scuola pubblica è tassata, tagliata, manca qui, manca là, in Lombardia in proporzione 5 euro a un alunno della scuola pubblica. Grazie alla parte per formigone, 5 euro, scuola privata 400 euro, è scuola cattolica, ma siamo matti. Oh, quando siete stufi uno alzi la mano. 8 settembre 43, il primo scolo dopo un'educazione. Forse che mi salvava era proprio quel clima di casa, la mamma che non mi ricorda, non proprio su. Allora, l'8 settembre mi si ricorda ancora se qualcuno, una tragedia, il soldato di tre parti, via, qui, da, tutti, il re scappa tra l'altro, il re che va via, no, per dirne le ultime. Ad ogni modo la conferma l'ha data al principino. Emanuele Filiberto, avete visto, la casa Savoia finita, se c'è qualche monarca, cambia dinastia. Magari io sono monarca del re di Spagna, ma non d'Italia perché non c'è più. Ad ogni modo, io ero marinaio, vedo qualche giovane, e tutti quei più giovani, anche quasi tutti, io ho fatto la scuola, ve l'ho detto, dall'asilo fino al Nautico, 18 anni, che la parola democrazia non esisteva, né nei vocabolari, né nelle antologie, né niente. No, la gloria, la patria, Io mi ricordo che una volta avevo cominciato a crollare e arrivo al Nautico, eravamo già proprio del 44 ancora, frequentavo ancora il Nautico, del 44, mi dicono i miei compagni, guarda che hanno arrestato il preside, che era un santo, adorato dagli insegnanti, dagli allievi, il preside, cosa avrà fatto, c'è successo qualcosa, ammazzato, rubato. E vedo un insegnante che arriva e dico, scusi professoressa, è vero che fai via, vai. Arriva un professore, allora vado dal vitello, da quei vitelli che capitano 140 anni. Io incontravo gli ex allievi del Nautico, mi diceva, c'è sempre il vitello lì, sì, è sempre lì. Allora arrivo, vedi qui Certosa, cosa c'è? Io venivo dal quartiere Certosa. Ma dimmi un po', dico, forte, io parlavo forte. E dico, ma dimmi, è vero che il preside l'ha portato via la nave? Oh, la messa, non ha da vieni, mi porta nello scappuccino, sai? Allora, io e lui, non l'altro, io lì, ragazzo, così, e mi guarda, poi chiude la vena, le tendine, dice, l'ha portato via, perché un ebreo. A me fa il conto, ma le sono detto, è ricossato, la stessa cosa. No, dice, perché è ricossato? In casa mia l'antisemitismo. O certo momento, e gli dico, e allora, boom, ha dato una sberla. E anche lì non capisci niente. E vedete come mai voi questa democrazia? Ad ogni modo scopo. Io cosa vuoi l'arsenale della spesa? Avevo il calzone corto, proprio la a bordo, era facile andarsi, tutti i militari. Via via ormai passavano le settimane, c'erano i manifesti, bandi, militari presentati dai vostri distretti, altrimenti sarete passate per le armi. E via, confuso. E naturalmente c'era questo si spariva. Nel quartiere arriva qua. Mio fratello alla fine di settembre non è ancora arrivato. Era a distanza a Milano. Allora era un tenentino del genio in quartiere. Reduce dalla Russia, per me era un figlio. Ma ti conto, 7-8 anni più di me, 7 anni e mezzo. Erano sull'Adige, a riposo, sai, quartieri. Erano su a Verona, a Legnago. Erano, erano mandati a Milano, erano accampati, ero stato a trovarlo qualche mese prima, alla villa, nel parco della villa Manzoni, con le tende, e di giorno andavano a spalare le macerie, i bombardamenti avevano creato. E allora non arriva, alla fine di settembre non arriva, alla fine di ottobre non arriva, potete immaginare, ai primi di novembre una sera, c'era già un silenzio, si è pompata e arriva, abbracci, baci, e la mamma che era quella che dirigeva e gli dice a un certo momento, mangiato un po' colpo che c'è, e dice adesso cosa scegli, e me lo ricordo, quasi si alzò in piedi, mamma dice, papà, scelgo la resistenza. Non sapevo neppure dove essere. Ed ecco perché poi via via entrò in brigata, anzi di me che ero giovanissimo, se ne servivano, anche se ero già disertore, se ne servivano perché i posti di blocco, la mia leva non era richiamata. E già che siamo qui, quando sentite qualche revisione, dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45, i morti, ragazzi militari, che rifiutano di andare all'esercito nazifascista, 69.800 morti. Invalidi rimasti, 38.000, dispersi di nuovo 40.000, e si spuntano dei revisionisti. Guardate cosa mi porto sempre in giro lì. Guardate cosa mi porto, ecco qua, ve lo faccio vedere. Questa è la nostra religione. Gesù non ha portato una religione. Gesù porta un messaggio, andate, abbracciate, accogliete, non imponete, sapete chi sono qui. Siccome quest'anno mi hanno invitato relatore ufficiale, il 25 aprile, i 7 fratelli cieli. Guardate qui, comincia da 23 anni, Ettore 23, Ovidio 23, Agostino 27, Giorgio 32, Aldo 34, Antenore 33, Gelindo 42, 23 dicembre 1943, sono i primi, una famiglia intera, sfasciata, uccisi da fascisti, tremendamente. E allora poi attingo tutti i valori della resistenza, via. E allora ecco i miei la scelta. Io sono già preso, vado veloce, sono a San Piedarena, insegnato con i ragazzi del 60, ordinato del 50, quindi pieno, a un certo momento, tum, il presidente del Consiglio Tambroni era stato eletto con i voti dei fascisti. Deve dare un contentino, il MIS organizza il primo congresso del MIS a Genova, medaglia d'oro. Tum, è chiaro? L'ha fatto. Io anche sentendo i genitori dei nostri ragazzi artigiani, ero in piazza 30 giorni, con le mani a strisce, con i portuali, con l'ansaldo, una valera. È chiaro che i miei superiori erano saputo su e mi hanno chiamato, ecco, come sei andato in piazza? La scelta del cristiano che deve fare, rispondere alla coscienza della sua fede e avere l'impegno civile con i fratelli e le sorelle, come sei andato a fare in piazza? Direttore, ho detto, ma devo andare con i fascisti o con gli operai? Dove devo andare? via via vado veloce, pensate del 68, pensate, io ho 40 anni. Allora i ragazzi, il movimento studentesco, anche qui con revisionismo, gli anni formidabili, parlano del 68 recentemente, Tremonti, a un certo momento, c'è questa marea di ragazzi, non volevano studiare, non volevano, a un certo momento, qui, là, ma cosa roba da fare? Ma sapete che l'anno che veramente è stato tentato grandemente di dare questo sforzo, ma c'è solo un centro, tutto il mondo, andavo per Milano, le città, a fare il corteo, nelle scene, perché non volevano studiare. 68, Martin Luther King, assassinato a New York. Il gruppo dei neri che cominciava, pensa fosse ancora vivo Martin Luther King, vedere Barack Obama, dice guarda qualcosa, serve. Robert Kennedy assassinato, 68. Candidato alla Casa Bianca, c'era la campagna elettorale. Al Messico scontri, che non vi dico, studenti operari. La grande ha convertito persino il Partito Comunista, ancora duro, Tullio, a gennaio del 69. Chi è che muore? In piazza Venceslao, a Praga, davanti ai carri armati sovietici. Jean Pala, si dà fuoco. E via via. E quindi siamo attenti. E a proposito, voglio darvi già la prima, come dire, un primo modo. Io ero alla statale di Milano, i quarantenni erano considerati Macusa, via i vecchi. Io avevo già il passo, ma ancora mandato un suo libro l'altro giorno, Mario Capanna. Mario Capanna, che era un leader alla statale di Milano, espulso! Un cristiano che cercava, era la cattolica, espulso! E quindi guarda, già chiuso, davanti ai movimenti. I diritti umani, questo è Gesù. Voi lo sapete che nel 1400 il Papa, che si chiamava Adriano, cosa fa? Era molto amico del re del Portogallo. Caro re, ti dono in nome di Dio, io che sono il Papa di qui, di giù, ti dono non un anello, l'Africa. Non che dire, guardate ancora la situazione. Manco 100 anni dopo, Alessandro VI, si vede che era molto simpatica, Isabella di Castiglia, di Spagna, dopo le conquiste di Colombo, io dico sempre non è genovese, no, non è genovese, io sono stato 2 anni in Brasile all'università, dice, abbiamo qui un genovese, sì ma io sono genovese, ma Colombo non lo conosco, avete capito? Attenti, gli dice Isabella, in nome della Santissima Trinità, del Padre Eterno, bla bla, ti dono tutte le terre conquistate. Come ti dono? Rubi, rapina, sfruttamento. Quindi guardate che a questo punto, allora, ecco allora se spunta Gesù. Io mi ricordo del 92, alla prima di campagna, siamo un'assemblea grande, i cortei avevano visto molto, subito, bot, mangavellato, allora la polizia si chiamava la cella, viaggiavano come tre con quelle cinque, e allora preparavano un nuovo corteo, e il servizio d'ordine. Allora voi andrete a San Babilo, e lì, quell'altro in corso Buenos Aires, si alza un ragazzo e dice, ma io, mozione d'ordine, cosa c'è? Lui era lì, cosa c'è? Basta, andiamo a prendere dalle botte di nuovo un corteo, candidato. Ma non volete capire, compagni e compagni, che il potere è forte. Mario Capanna, giovane, allora leader, veramente un leader, dice, non è vero che è forte il potere. Sembrava una battuta così, no, i poteri sono fortissimi. Potere economico, potere ecclesiastico, moralista, potere politico, potere a un certo momento. Ma non sarà che noi, invece proprio così, che noi, popolo, cittadini, studenti, siamo in ginocchio per terra, ed ecco il primo motto che vi lascio stasera, grido Capanna, sulla testa, prendiamo coscienza e andiamo. Vi dico un'altra cosa, Simone Ovadia, quando mi racconta, lui che conosce i suoi testi, quando Dio dice, vai, il tuo popolo di Dio, Abramo, sarà più grande che le stelle del firmamento, sarà più grande della sabbia che è sulle spiagge del mare, ti do la terra, vai, vai. C'è un piccolo dettaglio, C'è un piccolo dettaglio, che la terra non è tua, è mia, che è padre, e lo vuol dire di tutti. Ma no, contrabbattete, alla fine poi fate delle domande, a un certo momento, l'altro appuntamento, vado veloce, ecco il mio scelto. 2001, arriva il treno dei diritti, il social forum era nato ad Agos, tutta cosa. Chissà, movimenti, io conosco tutti i centri sociali, dal Prenestino fino a Leon Cavallo, al Veneto, al Pedro, sì e no, i centri sociali erano 20.000, i giornali hanno scritto la domenica 300.000 giovani a dire, festati, malfestati, adesso magari poi lo tocchiamo dopo, vedo che siete attenti, a un certo momento io sono lì, dove dovevo andare? Io mi ricordo una volta, forse era il cardinal Cadere, e mi dice, guarda che cos'è arrivato, tutto nel contro di te, fogli da tutte le parti, lettere. E dico, c'è qualche anonimo? Sì, anche le anonime. Ora dico, un cardinale, le anonime tutti a strappare, no? Eri qui con le puttane, eri là con i trans, e qui eri in un corteo di precari, ridicolo, con ad Asti, con la statua, come i San Precario avevano fatto questi ragazzi, e pensa cos'è ancora oggi il precariato. E allora io mi viene da dire, ma scusi Eminenza, lui che gridava come uno sesso, ma dico, Eminenza, Gesù, cose, dove sarebbe andato? E lui è scappato, poi se n'è andato. Ah, se l'ha messo questo piano, e su che piano devo metterla? Se voglio seguire Gesù, direi che a Genova, dico solo sì, migliaia e migliaia, centinaia e migliaia di giovani sono venuti, pensate solo, e con quelli di padre Alex Anotelli, a un certo momento, la rete lì ripusa, più di 600 sigle, signori del G8, ma non vi sembra una cinica pretesa di vederci ancora una volta, 2001, di vederci dire ancora una volta che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, la divinità una e trina, idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia, sempre a favore del mercato. Io dei miei amici ricercatori cacciati via, quando cercavano ai capitalisti di dire guardi che si potrebbe via. Terzo, deterrenza totale. Cioè bisogna difendere. E allora la guerra che continua, una guerra che continua in continuazione. E allora ecco la relazione con l'altro. A un certo momento vi dico cos'è la democrazia, dove l'ho imparata la democrazia? A Barcellona. Tornavo dal Brasile, ero qua salesiano, e durante la navigazione avevo fatto il viaggio con un padre cappuccino simpatico la parte, e la nave arriva a Barcellona alle 7 di mattina, sarebbe ripartita la sera. Cappuccino, vai, vieni con me, allora, sai quanto soldi, sì, vai. E abbiamo contattato un tassista, una miseria, per 54 c'è ancora franco, parla breve, lui ci porta, sta da Cicerone, ma convenuto, siamo andati a pranzo, ma entrato via del porto, e il cappuccino, come va qui con franco? Non capisce il tassista, io gli dico sì, generalissimo, lui ci aveva fatto vedere dove c'è stata la guerra civile, anche lì in nome di Cristo Re abbiamo distrutto la democrazia in Spagna, in nome di Cristo Re, generale Franco, e poi vengono accordati tutti gli eccidi dei comunisti di qui, di là, guarda che era una democrazia legalmente eletta. Allora mi guarda e ci dice a noi, quante gambe hanno i cavolini in Italia? E io lo guardo, come qui, ecco i tavolini a trattoria marinara. Noi abbiamo una trattoria ormai da 20 anni a Genova, ma su un po' di pubblicità sotto la lanterna, si chiama lanterna, c'è una leggenda con il metropolitano che dice che vado lì a pescare, addirittura. E c'era ancora mia mamma, arriva una volta, ma dico, vai a pescare di notte? Lei sa le sue amiche, che a volte capita un trattorio, com'è buono qui, mi raccomando, guardate che vado io a pescarlo di notte, una frase buttata lì, vabbè. Ad ogni modo, no, dice in Spagna tre, la falange, c'era la milizia, come Mussolini aveva la milizia, Hitler aveva l'SS, quindi la falange, l'esercito, il clero, l'alto clero e il clero. E poi serio fa, un uomo sui 60 anni e più. E il pueblo, nada de nada, non c'è. Fine. Tema della democrazia, la partecipazione. E aumenti. Io ho dovuto scrivere a un grande scrittore a un certo momento e non ho voluto fare pubblicità pubblica perché mi vuol bene, perché voglio bene. Però gli ho detto, ma cosa dici? Aveva scritto due mesi prima delle ultime elezioni, regionali e varie, difendo in un giornale, difendo il mio diritto al non voto. Gli ho detto, cosa difendi tu? Il diritto, tu non ce n'hai diritto. I diritti ce l'hanno tutti i morti. Pensa ai campi di concentramento, c'è Fanonia, forni crematori, se abbiamo la democrazia, i diritti ce l'hanno loro. Tu c'hai il dovere civico! Interessa di male, leggi qui la legge elettorale, no, vai a cercare i candidati, partecipa, non aspettare il giorno. E devo dire che veramente mi ha dato ragione e soprattutto che democrazia significa partecipazione. E allora guardate, questo con tanto amore, che siamo veramente, vi dico una piga per dire come la penso, stando stretta a Gesù. Sarà già 20 anni fa, un ragazzo muore di overdose alla stazione Principe ferroviaria, solo al mondo, aveva in tasca una poesia breve. E chi la porta la polizia? A Don Carlo, a dove abbiamo dovuto fare noi funerali? Io lo conoscevo già, era un po' l'ultimo hippie di Genova, era la mattina in servizio, e c'era questa poesia che me la porto sempre dietro, è intitolata, mi hanno detto, secondo messaggio, prima sulla terra, secondo. Mi hanno detto che da una pianta secca può nascere un frutto. E io ci credo. Mi hanno detto che da una terra arida può nascere un fiore. E io ci credo. Mi hanno detto che da una stanza buia senza finestre può filtrare un raggio di sole. E io ci credo. Mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore. E io non ci credo. Lui che era il mezzo della strada non aveva niente. E non ci vogliamo credere noi. Credete? Quando sento di scoraggiare, ecco la mia scelta, aria per tutti, e la Chiesa apra le porte, apra le finestre, aria pulita, incontriamoci, i primi cristiani certo avevano la connessione fraterna, la riconciliazione, ma la verifica va lì, davanti alla croce, tutti insieme, ma proprio c'è il vescovo qua, non c'è. Oh, porca miseria, non stighi quando lo incontri. Ha detto Don Carlo, non sai cosa ti sei perso. Aria quindi per me. Blu pane. E poi detto un attimo che vanno da Nutelli e 2 o 3 anni che mi telefono. Tutti i miei, mi raccomando Andrea, difendi l'acqua pubblica. Quando me lo dicevo ai primi tempi, mi dicevo, ma cosa dici, povero da Nutelli è più grande, piccolo, gigante. Tant'è vero che lui quando tornò dall'Africa andava in giro, usava queste espressioni. Il 20% dei cittadini del nostro pianeta usava questa espressione farsica. Si fa fa! L'82% delle risorse. La FAO ancora recentemente, ogni 5 secondi muore un bimbo, una donna, un uomo di fame. Ogni 5 secondi! E allora il capitale vuol proprio. Quindi andate a votare per l'acqua. Guarda che sono te, fai votare, guarda che sono tre mesi. E sono stato, anche io vedo il segno, come anche stasera lo considero un segno con tutti voi. Oh, devo andare avanti, perché l'unico fine perché ormai accetto, pure avendo ormai a luglio 82 anni, di mettermi in discussione. Io stasera, domani mattina, essendo venuto da voi, avendo visto i vostri volti, la vostra attenzione, voglio essere più uomo. Più cristiano, più prete, se accetto di scegliere di stare nella Chiesa. Quanti miei amici avranno una villetta, però stai stretto nella Chiesa, vieni via. Oh, io sto a casa mia, E rispetto chi lascia la Chiesa, altre scelte. Rispetto! E quindi vedete come? Quindi l'acqua primaria, l'acqua che diventa una merce. Ma ragazzi, ma il vescovo, il papa, il vescovo dovevano andare per prima primaria, il sé, quando hanno fatto la prima conferenza stampa a Genova. È venuto il Cipre e io ero lì per sostenere, anzi abbiamo dato noi una sala che è proprio che è da sulla strada. E allora il Cipre chi è che firma per primo locale? Oh, l'ho potuto dire a San Raffaele. Ricordi che in Liguria ho firmato per primo. L'acqua, a un certo momento. E allora ecco che continuiamo a ondeggiare ormai dall'omofobia, dalla xenofobia e continuiamo andare ormai verso il razzismo. L'Italia razzista? Sì! Con le leggi. Poi dipende, no? Voi lo sapete che di questo governo c'è già una legge del 2001. Un immigrato che non ha il permesso, e dalle apostasole del permesso. Io quando mi dico, non ha il permesso, io le dico, e diamelo. Un libro. Mio nonno disperso negli Stati Uniti, io nel 28 non ho conosciuto. Papà di mio papà era partito per lavorare, a un certo momento non arrivava più notizie e più soldi, e mia nonna con due bambini, uno era mio papà e l'altro suo fratello, mio zio, e loro gli hanno aiutato eccetera, scomparso. Dal 1850 al 1950 gli italiani emigrano in tutto, dite un numero, cent'anni, 30 milioni! Un altro motto vi do, me l'ha detto Don, so se l'ha conosciuto Monsignor Luigi Di Diego, direttore della Caritas di Roma, l'ha fatto morire la segreteria di Stato, si dedicava a tutti i poveri, e lui mi ha dato un motto, mi dice Gallo, d'ora in avanti, non dire quel proverbio, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, d'ora in avanti di a tutti quando li incontri, tu, dimmi chi escludi, e ti dirò chi sei. Noi come comunità pensate agli aiuti pubblici, sempre meno, tagli. Io quando incontro i parlamentari o qualche ministro, a parte i parlamentari ormai gli chiedo, e mi dicono guarda che è Parlamento, c'è ancora il Parlamento d'Italia. Poi mi dice, quando sento dice, questi qui dice, siamo quasi fuori dalla crisi. Quale crisi? Hai avuto tu che al minimo arrivi quasi a 20.000 euro al mese. Io per celebrare il 25 aprile sono stato alla forma che lavora a pieno ritmo, fonderia d'acciaio, Osmago, mi hanno invitato in fabbrica, che festa con gli operai. Questi pezzi, ma sono entrato nella cabina di regia, mi hanno fatto girare un po' quei pezzi. Allora l'ultimo reparto dove è specializzato, quindi quei giovani che sono lì, hanno fatto scuole perché apparecchi sofisticati, perché devono controllare questi pezzi enormi che vanno in Cina, a vedere se è rimasto delle bolle nell'acciaio. E ma allora io parlando, che era lo stipendio, 900 euro al mese. Ho sbagliato, chiedete. Allora dico, bene, ma fate qualcosa. Due mesi fa abbiamo fatto scioperi a Singhiozzo, poi abbiamo dovuto fermare la strada che da Grazia, vicino ad Arcole, che da Grazia va a Lecco, abbiamo fermata, chiedevano 50 centesimi più all'ora. Non so se a un certo momento gli aiuti, e mi ricordo che io avevo un allievo che aveva sposato, diventato broker, una donna ricca, quando veniva a trovarmi, affezionato, gli dicevo, dimmi qua tuo suocero che mi invita, si muove un po', ricco, non posso dire no, niente da fare. Io dicevo, anche la moglie, un giorno mi arriva, calo, cosa c'è? Mio suocero ti invita in vita. Oh la madonna. E poi ti invita a cena, però vuole che dire la messa, c'è un marco, gli altri. E poi ti dà un contributo e io devo fare marchette perché magari dobbiamo pagare la luce, dobbiamo pagare il gas in quella comunità, ne abbiamo 10 comunità, attività, o così la gente che bussa alla porta a continuazione, perché magari gli manca quelle 100 euro, altrimenti c'è lo sfratto, via via. Pensate come la povertà è in aumento, 9 milioni di disoccupati in Italia, pensa ai migranti. Noi a Genova abbiamo solo della comunità ecuadoriana 40.000 ecuadoriani, poi parlano di baby gang, è chiaro che se questi ragazzi li lasciamo in giro. A un certo momento vado con due ragazzi, uno guida, arriviamo a questa villa, ma che cosa c'è, questo piano non finiva mai. E dico, qui ci siamo persi, prima di entrare tra le nove. Finalmente arriviamo alla casa, la villa, c'era già pronto qui l'altare, c'è un bel tavolo. E ho detto, vai, è ricamante, che non vedi. Mentre entriamo, io, andiamo di lì, e uno dei ragazzi mi fa, Gallo, hai visto il calice sull'altare? C'era già il calice, eh? Cioè, l'ho visto. Gallo, è d'oro massiccio. Magari alla fine c'è un po' di confusione. Non fare. Quell'altro dopo un po' mi dice, l'hai visto che crocifisso? C'era un crocifisso. E allora perché? È d'avorio, me ne chiedo, me ne hanno rubato. Ora andiamo, fallo la prego. Il signore davanti, 30 persone. E i bambini, io non ho mai capito perché i figli dei ricchissimi anche su in Piemonte, Lombardia, i ragazzi sono tutti biondi. Io gli voglio dare qualcosa. Ma uno una volta gli ho toccato la, di così, dai, dimmi un po', ma che crema usi? Perché hanno una pelle diversa. Che crema? A dove non andiamo avanti? La prima volta ho detto, questo signore era stato pensato, bello, bomba, a un certo momento. No, c'era anche un quadro della Madonna, non fraintendete, era la Madonna dell'Ulivo. Ero io lì così, e voi sapete che dopo la lettura del Vangelo c'è l'omelia. E lì dove ho scoperto anche proprio stupido del tutto, non so, io guardando questo signore, e dico, qui se parlo, tranquillo, silenzio, tutti contenti, la mesa è più corta, ancora no. Sono andato avanti, penso, 4-5 anni. Arrivavo al Vangelo, forse il quinto, o il sesto, ecco. Siamo per recitare il Padre Nostro. Qualche angelo mi deve aver dato un calcio al cuore. Allora, dico, dopo, ormai questo appuntamento, quest'anno sento bisogno di ringraziare per la vostra squisita bontà, del Signore con le donne. Come siete generosi, qui siete devoti della Madonna, fate la comunione, e lì. Avete dei bambini, mi sembra di essere in paradiso, con tutti questi violetti, tutti attorno. Siamo per recitare il Padre Nostro. Se non sbaglio, è una preghiera che ha insegnato Gesù. Allora, mio amico Vasco Rossi, al massimo, ha insegnato Gesù. Vuol dire che è al massimo. E allora, ma cosa vuol dire il Padre? Anzi, vi dico che un mio grande amico teologo, padre, mi ha detto, quando sei da solo, dici Padre no, non dire Padre. E padre, dopo, padre, sembra lontano, no? Ma no, sì, come dite a Genova? Papà, voi come dite? Papà, quando vai in Toscana, vedrai che effetto che avrà, ai ragazzi, agli altri, quando dite il Padre nostro, non dite Padre no, papà, pensate che bello, papà. Perché siamo vicini, Genesi, la creazione, Dio, facciamo l'uomo alla nostra immagine e somiglianza. Qui se c'è qualcuno non credente, laico, buddista, musulmano, che mangia 3 preti al giorno, anticlericale, maledetto, che è figlio di Dio, sì o no? Sì. E lo dicono anche i teologi. Allora andiamo avanti. E dico, sto Padre nostro, padre. Oh, che bello. Allora qui c'è tutta la terra. Siamo tutti figli, figli. Lì le signore, un po' meno, si vedeva che, come dire, al certo, dove va a parlare. Siamo figli, sorelle, fratelli, tutto il mondo. Ma che bello!
Ma vuol dire?
A un certo momento si aprile bene. Adesso mi volete dire così. Io adesso vado in giro per il mondo. Come mai? Incontro figli e figlie, fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, di serie B, C, D, E, F. Padre nostro, senti. Alla fine qualche signore, Don Gallo, ci ha colpito, quell'altro, che non so, ma ti dice, come San Paolo, sono caduto da cavallo, stai su. Viene il commendatore, dai Don Gallo, dai Doma, andiamo, andiamo, va, andiamo a cena, va, c'ho un barolo stasera, non finisce più, alla fine, alla fine! Non vorrei che succedesse a Costanza. Alla fine, alla fine! Non mi hanno mai più invitato. C'è qualche lettore? C'è qualche lettore dell'Espresso? Beh, io sì, ogni tanto, anche se leggo un po', ci vedo un po', qualche invencelo, poi l'unica virtù che mi è rimasta è la pigrizia. È la pigrizia. Ma vi racconto l'ultima col mio cardinale, per dire che punti siamo. Invece di informarsi, di chiedere, di accettare tutto, di bene. Dunque, 2 mesi fa a Genova, con i nostri collaboratori, abbiamo sensibilizzato le tracce, no? Ma proprio che si impegno perché li volevano cacciare, e io l'ho invitato, sono andato, vado, poi eccetera, e 2 mesi fa fanno l'associazione, Princesa. A parte che Princesa è stata ospite in comunità 3 giorni con Renato Curcio, perché aveva scritto un libro, no? Princesa era una trans brasiliana, a un certo momento. Quindi, e allora dice, raccontate, i miei due che erano lì come operatori, animatori, e al momento dice, chi facciamo presidente? Le tessere, tutto bene, c'è una bella testa che ce l'ho, numero 1, sì. Con una bella rosa, con una di rosa, a un certo momento, eccetera, e dice, ma ci vuole un presidente? Una delle tracce, ma come il presidente già? Presidente Don Gallo, tu c'era un giornalista il giorno dopo sul giornale, a Genova è nata la nuova situazione principale delle transessuali, il presidente Don Andrea Gallo. Il giorno dopo al telefono, come? Chissà perché il segretario dei vescovi mi parla, come? Don Andrea, cosa c'è? Sua Eminenza domani lo attende a mezzogiorno per l'udienza, può venire? Certo che posso venire. Arrivo, tu mi dà del lei, è giovane. Don Andrea, come va la salute, sai? E dico, guarda, sono a pezzo. Poi mi guarda, se fai conto che tu sei Don Gallo e io il cardinale. Come la mettiamo con i transessuali? Io adesso fai conto che Gallo, e mi rivolgo al cardinale, come la mettiamo con i transessuali? Udienza finita. Come la messa? Ma vi rendete conto? Non riesce il padre, è uno dei punti che. E allora ti dico chi me l'ha insegnato a rispondere, non glielo ho ancora portato. Io sono molto amico anche di Paolo Rossi, il comico, proprio come fratello. E anzi, nell'ultima intervista, perché c'è un nuovo spettacolo, dove con la chiesa, io a Genova, 1 mese fa, ero andato in camerina a salutare, abbracciare, è molto critico, ma bene, proprio umorista, bene. Allora mi assolve, cioè, dove ti assolvo? Vai tranquillo, vai. In un'intervista 10 giorni dopo, un giornalista dice, ma il suo spettacolo è molto critico con la chiesa, lei, no, ma a me non interessa, Don Gallo a Genova mi assolve. Ad ogni modo, poi gli ho chiesto allora, Eminenza, che sei qua? Qual è la posizione ufficiale della Chiesa? A momenti lo piglio per il cravattino e devo stare a piedi. Meno male che sono vecchio, che mi lasciano le palle, le braccia. Altrimenti, c'è una volta un marinaio di tempo, siamo compresso a tirare una bottiglia a tanti. A un certo momento, e lui solenne, qual è la posizione ufficiale sul testamento biologico? Che fra poco sarà la crociata. Non la vogliamo più crociata! noi vogliamo andare vicino a Gesù, vicino alla croce, verificarsi tutti insieme a vedere cosa dice, e non crociate. Spero tante tanta gente qua. Vi ricordate il referendum sulla fecondazione assistita? La Chiesa ha speso migliaia e migliaia per criare tutte le parrocchie. Addirittura di andare a dire non andate a votare così salta il cuore. Oh! Io avevo perdono, professore di diritto. Ma che cosa dici? Tu che sei professore di diritto. Il legislatore ha messo il cuore per far sì che la gente vada a votare. Perché la legge deve avere un consenso, altrimenti resta senza legge, o con una legge cattiva. Ma dire, no, ma allora 10 giorni prima, tramite l'ANSA, l'ANSA mi chiama prima, un giornalista mi consiglia, ride come un pazzo, ce l'hai nel culo, gallo, cosa ti... Non mi dire che non hai ancora ricevuto il comunicato dalla Curia. Eh no, infatti è arrivato 2 ore dopo. E allora lei deve far chiarezza su questa campagna elettorale, si dice o non si dice. Se lei non farà chiarezza, la sua eminenza dovrà prendere severi provvedimenti. E allora gli ho risposto, il vicario generale, vescovo usiliare, eccellenza reverendissima, anche qui basta, e con questa eccellenza, eminenza, eccetera. Possibile, come fa una falsità dell'eminenza? Un cardinale, un vescovo, un eminente, o un eccellente, dove dire, non bestemmiare. Ma qua cosa è eccellente? Ma chi è eccellente? Ma cosa fa il Medioevo? Ma non so se mi spiego. Allora io rispondo. Si ricordi che l'humus della democrazia è il voto. È un diritto. Ma più che un diritto, come dicevo, è un dovere. Partecipare tutti, sporcarsi le mani. Visto che lei vuole far chiarezza, guarda che come vecchio, come sono la memoria. Il prossimo 12 giugno mancava 8 giorni. Don Gallo Andrina, classe 1928, va a votare. E siccome mi sono fatto dare dai miei sacerdoti, via Garbarino 140, sessione elettorale 222, Don Gallo alle 14.30 va a votare. 7 fotografi, e lo rendono pubblico. Poi dicono che io vado sul giornale, rendono pubblico. E allora, è un giorno incontro Bertone, proprio così, a te, sei andato a votare. Caro, è mio dovere. Sì, ma la questione era delicata. Appunto perché era delicata. Ad ogni modo, pensate, tutto il caso di Eluana Englaro. Sono molto amico il Peppino, proprio un fratello. Io mi ricordo che stavano dando un premio al Teatro dell'Opera di Bologna l'anno scorso, un premio proprio. Io mi vado volentieri ai premi quando c'è dei soldi, insomma, per la reciclare. Ecco, venite al controllare le cose, siamo sempre lì grossi per pagare le birra, lo faccio volentieri, pronto a sputanare. A questo punto mi intervistava Fabio Fazio e mi dice, sì, tu sei prete dei poveri, che la... ma non capisco dopo un quarto d'ora, te lo spiego io, era... mancava ancora 2 mesi se non 3 alla morte dell'Eluana. Nel teatro dell'opera c'erano tutti, persino rappresentanti dell'arcivescovo, tutti colonnelli, una cosa il premio Granarolo, a un certo momento ti dico, per dirti come sono vicino ai poveri, vicino agli ultimi, vicino, io sono grande in questo momento, sono vicino al letto di Eluana e vicino al suo papà e alla sua mamma. Vi devo dire che si aspettavano, Fabio me l'ha detto, perché tutta la gente volesse, fu un applauso, non so se era generale. Mi ricordo al funerale di Wendy. Ma com'è possibile? Ecco, io gli dico, è il cardinale Bagnano, qual è la posizione? L'idratazione e l'alimentazione forzata, no, artificiale. L'alimentazione non è accanimento terapeutico. Stavo per brancarlo per il cravattino, mi sono fermato. Ti stavo per dire, eminenza, eminenza, ma non sei manco infermiere! Ma che caso mi dici? Poi mi dici, mi citi professori, università? Mia mamma, in gennaio del 94, lucidissimo, sempre alzato, mai stato. Ci chiama a me mio fratello che è morto, e lo voglio ricordare, proprio l'anno scorso. 87 anni, tanto, quasi 81. Ci chiama Gesù, aveva avuto dei disturbi. Ho deciso di partire, guarda il carattere di mia mamma. Ho deciso di partire. Ah sì, dove vai? In paradiso? Ah, ti dai la mente? Sì. Mio fratello molto preciso, professore. Credevo che, quindi io non mangio più. Credevo che mio fratello chiamasse il medico, conosce il professore e gli volesse mettere, sai, la fede. E invece aveva rispettato. E la mamma si alzava la mattina, una lacrima di caffè. E all'antivigilia di Natale mio fratello mi chiama, vicino a un certo punto, mi dice la mamma si è infilata a letto. Oh, e allora dico ci siamo. Sono andato, era lì, salutiamo tutti, levate i nipoti, faceva i nomi. A un certo momento è lì, io vicino proprio così, seduto, lei ha letto, con la bocca. Cosa fai con la bocca? Lei apre gli occhi come dire, ma sei pieno, non l'ha detto, ma è lì, o siete? E di nuovo, io conoscendo i suoi gusti, vi farà piacere anche voi guidare. E a un certo momento, e dice, e dico, mamma, ti diamo acqua moscato. Lei apre gli occhi come dire, sei proprio deficiente, allora, moscato lì. E dopo mezz'ora si spegne. Dicono che noi vogliamo la legge per staccare le spine. E no! Vogliamo la legge se è rispettato il volere di Dio. Voi sapete che dopo il concilio, il primato, non ve lo dicono mai in chiesa, non male magari sì, il primato della coscienza personale, rapporto, è dottrina certa. Chi dice il contrario è eretico. Ho dovuto dire una volta al cardinale Canessa, lei va, ma è normale che non c'è il rogo. Cosa dici? Come cosa dico? Continua a dire, deve andare ai giovani quei principi. E allora no a questo, no a questo, no al preservativo. No, deve andare quei principi. Ma dico, guarda eminenza, la realtà, guarda che si trasmette anche, per non poter sentire il preservativo. Quando sono ancora in anticamera viene il segretario Don Calogi, il tema è delicato, si mi dica, e dice, sa sua eminenza, sentirebbe la parola preservativo. Lei è bravo, è buono, è buono. E allora dirò profilato, per carità non dica profilato. E allora cosa devo fare? Si mantenga sull'anticoncezionale. Vedi che siamo nella confusione. Allora io per singhetto che quando c'è un afro, che è capofono dei naufraghi, così tocchiamo di nuovo il proverbio che vi ho detto prima, guardate che respingimento, pacchetto di sicurezza, le leggi prima, un migrante senza permesso, compie un reato, in uscita, c'ha le aggravate. Solo perché, andate a vedere, legge approvata, una donna che partorisce alla luce un bel bambino, non ha il permesso di soggiorno, non può scriverlo alla nata. E dopo un po' magari il tribunale sarà sì, pacchetto di sicurezza, respingimenti io vengo dalla marina. Ma ve ne immaginate che per la marina di secolo e secolo il naufrago è sacro? Noi in tempo di guerra, come si avvistava il naufrago, qualche giata, fermava i motori perché le eliche fanno brutti scherzi, e si buttava la lancia se era maricato, o la ciambella. Sono spiegato. E poi a bordo, ma sacro. E non è che stavamo lì a bordo, come capono, eravamo in guerra. Siete inglesi, siete francesi, siete australiani, siete americani, allora andate a far culo, non vi salviamo. No! E avviene questo, addirittura gli danno al colonnello che li impacchetta e li butta. E questi non credono. Non so se leggete il mio amico e compagno partigiano Giorgio Bocca. Guardate che data questa. 3 gennaio 2003, titolo, vado veloce, vedo che state attenti, andiamo avanti, poi alla fine faccio la sorpresa. Allora, titolo, gennaio 2003, Giorgio Bocca, il fascismo perenne in libera uscita. Allora, se ne accorge, 20 anni fa, il monaco Dossi, che era stato padre costituente, parlamentare, la prima parlamento, membro del governo, sottosegretario di Stato, poi via via diventa prete, monaco, vent'anni fa, già che scende dall'Eremo sopra Bologna, va in giro per l'Italia e dice: signori, guardate, bisogna costituire i comitati in difesa della Costituzione. Quando una volta te avanti dice: preghi, e certo che prego. Quando voi superiori fate delle zuppe, però a proposito Eminenza, io ho una preghiera, mi dia il nulla osse, così la divulgo. Lui che è curioso, molto bravo, buon rapporto. E qual è questa preghiera? Eccolo qua. Ce l'ho sempre dietro. I primi 12 articoli della Costituzione. Vedete cosa? E qui è chiaro il Vangelo. L'altro giorno arrivò il giovanotto, un laureato, precario, quasi sempre senza lavoro, chiaro, molto amico, appassionato da... Leggili, fila la Costituzione. E me l'ha letta lui, si è messo lì a momenti, mi dà un pestone, eravamo in piedi, mi dà un pestone, io sono le dita... E allora leggi, articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul... E mi sa... sul lavoro, punto! Leggi bene! Non c'è cocotè, part-time, flessibilità, benina, cassa integrazione, non c'è! Non c'è! Non c'è! Ecco, la maglia di Paolo Rossi, ben volta a tutti i poteri, tutti. Vado in camerino 2 anni fa, vieni che ti do una maglia alla porta al cardinale, una maglia nera. Tu come teologo ti mi sei valido teologicamente. Allora la tira giù ad andare. Dio c'è. Vedi? Fai bella figura. Come arrivi il cardinale da Don Carlo non ha perso la fede. Dio c'è. Tento che vado giù, guarda bene. Dio c'è. Poi tento, metti il dito sotto. Allora, sotto la scritta che viene dopo, allora lì Dio c'è, ma non sei tu. E allora rilassati. Vi rendete conto che a questo punto vedete questo senso proprio grande? Quindi con Fabrizio la comunità è in cammino, volevo andare avanti perché vedo, mi dispiace, volevo ancora dirvi tante cose, e con De André che cosa scatta? Vorrei che scattasse a voi, sentite in qualche... scatta l'insofferenza, non l'indifferenza, insofferenti sulla testa, verso il potere, il potere, verso il clero, moralista, verso la guerra. Due parole dobbiamo dire. Siamo lì con la Fernanda Pivano, non andava in chiesa da anni, voi sapete che negli ultimi mesi la Dorighese mi telefona, ma Fernanda è morta. Io proprio a me, penso che una volta, un anno prima, eravamo alle Cinque Terre, come mi voleva bene, no? Arriva i giornalisti, la Dorighese e gli altri cantanti, la Fernanda e io, tutti i giornalisti di televisione, allora si fa un certo momento. Prima di iniziare l'intervista, uno scoop: stasera mi sono fidanzata con Don Gallo. Un momento, non è finita, e sono già incinta. Per dire, ad ogni modo, gli ultimi mesi si dovevano tornare in chiesa, nella stessa chiesa di Carignano, dell'Assunta, di Genova, hanno fatto il funerale a Fabrizio, però ci vuole Don Andrea. Non mi volevano lasciare parlare, la parte lì. Mi telefona e mi dice: tu parli poi dopo, concedimi, poi parli in piano. In piano va dopo quello che vuoi, ma un prete che concede, ma non è... Allora mi fa, il cardinale dice che mi manda uno scritto, e io dirò: Don Carlo può parlare a me. A me va, questa è l'obbedienza. Facciano qualunque ordine. Una volta un cardinale ha detto: se lei mi ode di uscire con una pentola di testa, dietro non bisogna di motivare, io esco la cartella. Lo scriva però, pubblicamente, non tu vai, no! Pubblicamente, davanti alla gente, davanti ai fedeli, davanti a tutti. A questo punto, fra un anno può cambiare. Fra un anno posso cambiare anch'io, anche perché la lettera di Pietro dice: è meglio ubbidire a Dio che agli uomini. E allora ecco che torniamo un attimo e finiamo, e vi ho detto che vi voglio questo bel regalo, se lo trovo in questa confusione maledetta. E così. che così capirete veramente la sintesi a un certo momento di quello che è la nostra comunità e di quello che è ancora, quello che potrebbe essere veramente il Don Gallo. Dove ancora mi viene in mente, guardando qui, che quando è Mona De André, nel gennaio del 99, potete immaginare che vuoto, in fin dei conti non aveva manco 60 anni. Dopo qualche mese la Dori mi dice: se invitiamo i bighi dalla canzone, verranno? E certo, come, ma metti in dubbio che vengano a cantare al Teatro dell'Opera in beneficenza per tutti una canzone di Fabrizio? E certo, persino Adriano Celentano. Ad ogni modo vogliamo intitolarla così, Adriano: Le Faber e gli Ultimi a serata, manifesto, e ti do 250 biglietti e mi porti gli Ultimi in cielo. Che fa? Ma tutti aderiscono, hanno saluto tagliare, l'ho mandato. E mi ricordo che telefona, era da noi alla trattoria Lanterna, c'era, telefona al direttore: guarda, così viene Don Gallo per vedere un po' la sistemazione, no? E allora io vado, c'è il direttore di sala, un bel teatro, che l'ha visto, grande, no? Questa scalinata, là in fondo c'è proprio un loggione, c'è una tribuna. Appena arrivo: ciao Don Gallo, come va? Mi ha telefonato la Dori: guarda, i tuoi emarginati li mettiamo là nel loggione. Là nel loggione si mette tua sorella. Ah, se la prendo, non la prendo così. Cosa sta detto la Dori? Poi Fabio e gli Ultimi, noi ancora una volta anche teatro gli Ultimi. E allora c'è anche direttore, sovrintendente, cosa c'è? Così, allora eravamo lì, questo. Allora, tre qui, quattro lì, cinque li insegniamo, sai, tutte le poltroncine. Sai, arriviamo a metà, c'è proprio uno spazio. Lì no, nessuno. E gli ho dato una botta. Nessuno. Perché? Perché lì c'è un po' più di spazio. Ci va il ministro. Il ministro della cultura. Ah, qui. Ah sì, chi è? È una mia amica, però. È la Melandri. Pensa un po' come sarebbe contenta la Melandri se li mettiamo. Una puttana dei vecchi casini è una puttana della nuova generazione. Ma Andrea, cosa succederà? E cosa succede? Non lo so. È successo invece che sono uscendo i più commossi. Erano veramente i barboni, erano veramente le prostitute, i trans, tutti quanti, e fu veramente una sera. Vi do un altro messaggio. Io ricevo molte lettere dal carcere, io quindi vi ho lasciato sulla testa: dimmi chi escludi, e adesso ve ne do un altro, che è questo. Una volta mi arriva una lettera dal carcere, dice: sono in cella con un suo amico, miei amici in galera. Guardi Don Gallo, sono disperato, la prima occasione mi sparo. Io voglio rispondere a tutti, adesso un momento, se non così, con gli email, libro, eccetera. Ma è proprio un bello libro, io non ho ancora letto. Allora io gli rispondo: ma dici, ma come mai? La vita, un dono della vita, il quoziente dell'intelligenza, il quoziente dell'emotività, il quoziente della spiritualità. E allora lui mi risponde stretto giro di poi, e mentre scrivo gli dico: ma allora vuol dire che in questa economia universale siamo nell'universo, bello, non cito Dio, né? E dico: tu sei importante. E l'ho scritto, ma non perché sono preparato, professore, psicologo, niente. Importante. A stretto giro di posto mi scrive Don Gallo, ho 31 anni. Famiglia disastrata, storia, non di Dio. Nessuno mi ha mai detto a 31 anni che sono importante. Scambio di lettere, lo vedesse adesso, dopo qualche anno. Io non dico che faccio un pochetto, anche con la parola. Importante. Se siamo qui vuol dire che siamo importanti. Anzi, Bertolt Brecht mi direbbe: uno che lotta per la giustizia e la pace, uno che vuole essere coerente a Gesù, un giorno è bravo. Se lotta 6 mesi è più bravo. Se lotta un anno è bravissimo. Se lotta tutta la vita scopre la sua identità e diventa, e io un augurio, questo più che un motto, l'ultimo motto ve lo darò alla fine, è imprescindibile. Siete imprescindibili. Ma pensa che bello. Ricominciando da capo tutte le mattine. Questo è il significato. Proprio nel senso più bello. più attento, più umano. Ecco, De Andrea era ecco, questa l'ultima lezione. De Andrea era innamorato della biografia di Ansa. E mi diceva, leggi quel capitolo. Qual era il capitolo? Quando Angela Ebreo, che è un professore, deve scappare dalla persecuzione nazista e va agli Stati Uniti e arriva all'ufficio immigrazione, un fact-check, non c'è, perfino a professore, no, Angela, l'ultima domanda dell'ufficiale dell'immigrazione, gli dice tu, a Einstein, che era lì, che era ebreo, tu, che razza sei? Il biografo, lo spero, fa vedere bene, tu, che razza sei? E Einstein lo guarda, umana. E allora bisogna andare a tante scuole per capire che siamo umani, che partecipiamo di una forza, che partecipiamo di un amore, che partecipiamo veramente, e soprattutto, a un certo momento, i migranti, vi dico che se vedono una cena, noi abbiamo anche una comunità da ormai da più di 10 anni, 12, 13, ragazzi che scegliono di uscire dal racket, manco un mese fa arrivo, sono 6 nigeriani, fanno tutto il corso di italiano, poi la scuola, forse lavoro, alcune sono tornate già con i bambini, c'è, arrivo, oh, papi, chiamano papi anche a me. E come? Quindi non solo papi, a un certo momento, tutta contenta, ma come sei contenta, fanno oggi, questo mese sono riuscito a mandare la mamma al villaggio, ce l'ho fatta, sono riuscito a mandare che possano sopravvivere, in Africa 30 euro, gli altri mesi riesco a volte 15, 20, pensate un po', come potrebbe essere la cooperazione internazionale? Aspetta, a proposito dell'amicizia che dà, io aiuto chi è, poi aiutavo uno provincia d'Alessandria, si chiamava un ragazzo perso, anni fa, Peter, e un giorno sono lì d'inverno alla Bajur, seduto al tavolo, entra, la mia porta è aperta. Oh, ciao Peter. Lui viene davanti, se siede, con la rivoltella. Oh, porca miseria, Peter, che bel giocare. Quale giocare? Sai, questo è un cazzo. Allora, dammi tutti i soldi. Non ti viene detto, sembra... sai, che è diversato. È venuto a fuori dare la porta. A un certo momento, entra un musulmano, mio amico, lo chiamo Sadat. E ci siamo, allora c'era il presidente Sadat. Entra per dirvi com'era inadeguato questo ragazzo, è imbranato, vedi che ormai sei scoperto, mola lì. No, io sono lì alla scrivania, la porta è là, il ragazzo Peter si mette qui, provincia di Alessandria, e la punta al musulmano. Manco un secondo, gli è saltata addosso, sono fermo io me la faccio. Poi era un giocattolo appestato, poi gli ha detto, ma stai lì, e io ero lì. E ti dice, come ti chiami? Peter, ricordati. Allah numero uno, Don Gallo numero due. Può darsi che ci sia. L'ultimo messaggio che lo scrivete era il motto della mia brigata, partigiani. Ed era così, osare la speranza. Mario Monicelli, che è un mio amico, mi ha detto, quando dici osare la speranza, però non lasciare, di osare la speranza nella giustizia, nella pace, nella liberazione di Gesù, nella presenza. Ecco, allora un senso, quindi osare la speranza. E adesso termino, sono ancora 4 minuti e mezzo. Sapete cos'è questo? Quando morì De André, le nostre ragazze, i ragazzi, scrissero delle lettere, volevano mandare la Dori, sei amico della Dori, dai mani. E io loro, di tante lettere, ne ho fatto una, 4 minuti e mezzo. La Dori che si la infila da tutte le parti. E io stasera ve la regalo. E vedete un po' che cos'è questo gallo, cos'è questa piccola comunità sgangherata, adibita però con una grande voglia veramente di uscire da tutte le dipendenze. Non tocchiamo il tema della droga perché è una strage mafiosa. Quindi quante complicità, cosa abbiamo ammassato di ragazzi? Faccio per dirvi il tema droga. Il tema semplice. In questo momento, dopo 40 anni, direbbero i medievali. Cui prodes, a chi giova? Al narcotraffico. Coltivazioni quadruplicate. Quindi raffinerie quadruplicate. delle cosiddette sostanze proibite. Distribuzione capillare in tutto il mondo, da tutte le parti. Poi magari andate dal ferramento e vi fa aspettare un mese per una lì. Se venite a me a cena, ci voglio un chilo di eroina, me la compro io, subito. Telefonino pronto, guarda, scemo, strega, porta un po' di roba. Sì. Quindi, droga libera, quale droga libera? A voglia di libera, L'ultimo, reale, non colpita, proprio di legalità. Arriva, e il denaro, che è tutto denaro sporco, tutto riciclato dal denaro del guadagno solo della vendita dei cosiddetti droghe. L'ha detto proprio Dolciotti qualche anno fa con me a Roma. Bravo Gigi, strage mafiosa, ma anche complicità, educatori, ministri, chiesa, tutti. A volte qualche vescovo non sa vedere, sì, drogarsi è peccato. Ma vado a dirti, peccato, peccato. Ecco, ve l'accenno solo. Voglio chiudere perché non sto più in piedi. In questa lettera, indirizzata a Faber, poi data alla Dolce, è del gennaio del 99. Non ho tolto una riga, è una parola. Vedrete ancora com'è attuale. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vini, ai fragili, ai perdenti, ai senza voce. Canto con te e con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua. Anch'io ogni giorno come prete verso il vino e spezzo il pane, perché ha sete, ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuire, non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, e i vicoli più oscuri, e l'esclusione, e le marginazioni, e le case. E ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dagli amanti non nasce niente, dall'età ne sboccia nel fiore. La tua morte ci ha migliorato, Fabio, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. E soprattutto il tuo ricordo e le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro padre, tu non ci sei più, ma restano gli emarginati, i grandi, i pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta del 70 in città. E nel 71 leggevamo il tuo album Tutti Mori Mastenti. E in comunità bussano ancora tanti personaggi della lì, abbandonati, impiccati, migranti, puttani, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, ed era ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza. Perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad un inverno segue la primavera. È vero, Fabio. Allora, gli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli, come i rom. Caro Fabio, grazie. Ti lasciavamo cantando, storia di un impiegato, canzone di maggio. Ci sembra troppo attuale. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretta a noi, grazie. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coi voi. Caro Faber, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze e i ragazzi e Don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Grazie. salutare le donne, brevissimo per le donne, perché ci insegnano a pensare. E quando uno pensa al potere trema. Brevissimo. C'è una donna giovane, suo papà è pescatore in un lago, in un barco, e lei va e vede che suo papà è fermo, piglia questa barca col suo motore e va in un bel posto e ferma il motore, mette l'acqua e si mette a leggere. Subito arriva la provinciale, ferma commissario, non vede più un barco, non si può pescare. Era ovvio, non leggeva mai pescare. Però lei dice, scusi, ma non vede che sto leggendo? Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura. Ah, deve venire con me, dove è un verbale severo, deve venire. Lei fa, se mi tocca, la denuncio per violenza sessuale. Ma come se non va? Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura. Morale! Morale! Quando una donna, soprattutto anche io, quando una donna pensa, il potere trema. Auguri a tutte le nostre mamme.
Santissima serata con delle espressioni di Don Andrea che ho raccolto. Almeno un desiderio che espressi nel lontano 1970 è già stato esaudito: non morire democristiano. Nonostante la complessità della sua vita, e abbiamo sentito dalla sua voce rauca, si esprime così: gli ultimi minuti della mia vita vorrei cantare un inno alla gioia per tutto quello che mi è stato concesso di conoscere. Impariamo. Inno alla gioia. Bene, il nostro grazie è più sincero. Credo che non ci sia spazio per domande, perché a quest'ora lui deve ancora rientrare subito a Genova, perché domani mattina alle 9 l'appuntamento su Rai 1 si fa. Quindi, quindi parte immediatamente. Noi lo ringraziamo tanto per la sua vivacità, ma soprattutto per le cose che ci ha detto, la convinzione, la coerenza. È credibile. Quando uno è credibile, vale la pena di ascoltarlo. Vero Don Mario? Venuto da Pollone.
Sì.
Don Mario.
No.
Don Mario Macchinari. Noi siamo soliti, quanti vengono a portare la loro voce in questa iniziativa, lasciare un pensiero, ricordo, e che consiste poi in un cartoncino che riporta quella icona della Madonna, visto che lui la Madonna questa sera l'ha invocata nel mese di maggio non poche volte, e quella croce, ma in chiesa ci sta bene, come ricordo. E poi io credo che potremmo fare un gesto concreto di condivisione, di generosità, deponendo in quel cesto, in fondo, uscendo, un contributo che noi destiniamo certamente alle sue opere, alla sua comunità. Non potendolo noi fare direttamente, mettiamo nelle sue mani, così non fa marchetti, sì, distruggere.
Il nostro motto da anni, io veramente fossi capace di scrivere, scriverò un libro, la cieca provvidenza. Vi dico solo questo, proprio il nostro motto è nulla chiedere, nulla rifiutare. Qualche tempo fa che eravamo ancora in difficoltà, hanno parlato i giornali, c'è una pensionata che abita proprio vicino alla chiesa di San Benedetto al Porto, la Maria, che viene solo a messa davanti, e mi incontra, così, ho saputo che non andate tanto bene, via, lo sai, ho una pensione minima, però io guarda, tutti i mesi, quando andavo, è solo ormai, tutti i mesi, come pigliavo la pensione, nella nostra chiesina c'è Sant'Antonio, là. Dice, davo 10 euro a Sant'Antonio. Ah, Maria, molto probabilmente aveva fatto qualche segnale, e lei, questa donna vecchia, avrà detto, ma Don Gallo Freddo, parlato dei santi, tolgo i soldi ai santi, lei mi pia per i bracci, Don Gallo, fate tranquillo, perché a Sant'Antonio glielo spiego io, dice.
Lasciamo questo libro, Antonio Ferrum, se non lo conosci poi avrai modo di conoscerlo, che tra l'altro è qui con noi domenica prossima, tutto il giorno, e che molti di noi conoscono, L'elogio del dissenso, credo che lo leggerai volentieri. Poi mi pare che alcune persone volessero, termine, donarti un po' di sigari, così recuperi quello che non hai fumato questa sera, lo daranno poi a me.
Mi ha detto che posso fumare in chiesa. L'ultima volta qualche tassista mi dice, Don Gallo, sul mio taxi può fumare. Quello di dire puoi fumare in chiesa non l'ha mai detto nessuno.
Bene, concludiamo così e auguro un buon rientro soprattutto a Don Gallo e a Roberto che l'ha accompagnato. E una buona notte a tutti, grazie di cuore.